Da questa mattina e per altre due domeniche, Dio piacendo, andremo attraverso un tema che è quello che ci porta a riflettere sulla natività, se volete, per un termine più comune, sul Natale di Cristo, sui Natali di Cristo. E ci interrogheremo sul perché Cristo. O per dirla con l'affermazione dell'apologeta Ravi Zacharias, perché tra i tanti proprio Gesù? Viviamo in un'epoca, diciamo, nella quale è lecito, anzi si dice che è lecito e lo si deve, credere tutto, purché non si pretenda di possedere la verità in assoluto. Allora siamo invitati, secondo questa visione, a credere tutto, ma non a poter dire questa è la verità. In nome della tolleranza, delle diverse culture, in nome della postmodernità, si deve abbracciare qualsiasi cosa, dal misticismo orientale alla New Age. Ma come afferma Zacharias Ravis in questo suo perché tra i tanti proprio Gesù, questo accettare tutto senza interrogarsi sui principi è semplicemente assurdo. Non è possibile che tutte le religioni posseggano la verità. Non è assolutamente neppure logico. Se c'è una verità, è una. Ed una sola religione la può possedere. Ed è il cristianesimo. Quindi questo libro, perché tra i tanti proprio Gesù, è una difesa brillante all'unicità del messaggio cristiano. E con la sua eloquenza di studioso, Zacharias prende in considerazione 6 risposte fondamentali date da Gesù stesso e ai suoi interlocutori, in cui in una maniera unica e diversa dai punti di vista dei suoi interlocutori dà delle concrete risposte. Allora ci si può opporre resistenza alle risposte di Gesù, ma quando si considerano onestamente le sue risposte in maniera appunto onesta, obiettiva, anche i più scettici si troveranno in difficoltà di fronte alla verità. Perché Gesù? Tratteremo 3 aspetti, appunto nelle domeniche anche successive. La promessa questa mattina, l'incarnazione domenica prossima e la glorificazione successiva. Quindi andiamo in ordine. La promessa. Diciamo che domenica scorsa abbiamo concluso il ciclo di predicazioni sulle pastorali in cui abbiamo cercato, seppure a sorvolo, d'Aquila se volete, di mettere in evidenza il privilegio, la grazia di essere discepoli della parola, per essere discepoli per la parola. E se siamo stati attenti, penso che questo sia accaduto, abbiamo certamente notato come questa grazia discepolare fosse fortemente e sia fortemente vincolata al Signore Gesù, il quale ha dato un mandato ai suoi discepoli prima di salire al cielo. Ed è questo: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni nazione e fate miei discepoli tutti i popoli. Matteo 28:19. E notate qui l'autorità del Maestro Gesù e l'unicità delle sue parole nel possessivo: fate miei discepoli. Gesù poteva dire di possedere la sola ed unica verità. Lui è la verità. Allora perché parlare oggi di Gesù e della promessa? Perché significa riaffermare la realtà discepolare, e tale proprio in ragione di Cristo, nella prospettiva divina. una prospettiva che è prima del tempo. Per dirla con le parole dell'Apostolo Paolo agli Efesi, nell'ambito, diciamo, di questo privilegio discepolare, Paolo dice: in lui, cioè in Cristo, ci ha eletti ad essere sostanzialmente discepoli prima della fondazione del mondo, prima della creazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a lui. Ora, per chi ha una certa dimestichezza con le scritture o con la parola di Dio, quando si pensa alla promessa con la P maiuscola, e cioè che è Cristo, e dicevo, per chi ha la dimestichezza, un po' di dimestichezza con la scrittura, quando si pensa a Cristo o alla promessa di Dio di Cristo, qual è il testo che vi viene immediatamente in mente? Genesi 3,15. Allora aprite pure le vostre Bibbie al capitolo 3 di Genesi. Non lo leggeremo, però io farò diverse citazioni dove voi potrete verificare, in armonia ciò che stiamo dicendo. In questo capitolo, quindi, la nostra mente è portata indietro nel tempo, alle origini della creazione, e in questo capitolo è descritto il peccato dei nostri progenitori, il peccato dell'umanità intera, raffigurato appunto in Adamo ed Eva. Ma anche lì, in questo capitolo, è descritta la promessa che Dio il Creatore fece della venuta della progenie che sarebbe nato dalla donna, dopo aver sentenziato una maledizione, diciamo, sia nei confronti di Adamo ed Eva, ma anche una maledizione perpetua nei confronti del serpente, Satana. E la maledizione è proprio in questa espressione della promessa: io porrò inimicizia, versetto 15 di capitolo 3, porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ecco, già qui c'è tutto il tema dell'opera di Cristo alla croce. Questo è definito il proto-evangelo, il primo evangelo, la prima buona notizia. E ovviamente, prima di considerare la promessa nella sua prospettiva futura dell'incarnazione, che però sarà affrontata domenica prossima, ci soffermiamo a considerare i contesti della promessa. E sono almeno tre. Il primo contesto della promessa è quello storico dell'Eden. Il capitolo 3 della Genesi è il primo e il più triste racconto dell'intera storia dell'umanità da quando Dio creò il mondo. Un capitolo in cui è narrata la disperazione più assoluta dell'intera umanità e l'assenza di qualsiasi prospettiva, di ritorno da parte dell'uomo allo stato originale, creazionale. Tutta la felicità, la bellezza della vita, delle relazioni, il godimento incontaminato di ogni bene da Dio creato, sia in termini alimentari, panoramico, territoriale, l'assenza di qualsiasi problema in quell'Eden, ecco, sono venute meno all'improvviso per aver dato credito ad un serpente, il quale ha insinuato che Dio, il Creatore, stava mentendo sui benefici della conoscenza del bene e del male, prendendone il frutto. E in ragione di questo, quindi al versetto 3, capitolo 3, versetti 1 e 2, dove è detto questo, in ragione di questo Dio avrebbe scelto e vietato di mangiare il frutto dell'albero che era al centro del giardino, versetto 3. Ora, è bene ricordare, per non cadere o per non prestare il fianco alla falsa interpretazione circa il frutto, che il frutto di quell'albero che non ci è dato di sapere, era buono a mangiarsi. E la stessa Eva dice questo, versetto 6. Come del resto erano buone tutte le cose che Dio aveva creato, del resto Dio deve anche affermare a termine della sua creazione che ogni cosa era molto buona, capitolo 1, versetto 31. Quindi il peccato non risiedeva nel frutto, o nella sua presunta selvaticità o malvagità. Il peccato risiedeva nella concupiscenza del cuore di Adamo ed Eva, i quali vollero sfidare Dio, il Creatore, disobbedendo al suo divieto, pur di possedere ciò che ritenevano fosse stato loro vietato. Quindi il frutto si chiama concupiscenza. Non vi lasciate illudere da chi vi dice che il frutto era una mela, o chi ha detto che era un melograno, o tal. Non c'è scritto. Il frutto qui di cui si parla è il frutto della concupiscenza, voler essere come Dio. E trasgredire all'ordine di Dio è peccato. È da lì, in questo primo peccato, che tutti siamo stati generati nel peccato. La profonda desolazione di Adamo ed Eva avvenne proprio dopo aver gustato la bontà del frutto, versetto 6, e in quel momento si accorsero che qualcosa era cambiato. Iniziarono a avere vergogna l'uno dell'altro e si accorsero, cosa che non avevano mai notato prima, che erano nudi, non avevano abbigliamento, non avevano vestito. Versetto 7. Il peccato li aveva denudati di qualsiasi certezza, di qualsiasi ricchezza e perfino della loro dignità e felicità. Li aveva denudati della libertà di guardarsi in faccia, l'un l'altro, negli occhi, senza trovare imbarazzo e vergogna. Li aveva denudati della libertà di desiderare la presenza di Dio. Versetto 8. Per loro non restava che fuggire. Fuggire, nascondersi l'uno dall'altro e nascondersi dalla presenza di Dio, perché tutte le bellezze del giardino si erano chiuse nell'apertura, nel boccone, nel morso del frutto della concupiscenza. Avendo toccato il fondo della concupiscenza, Adamo ed Eva non potevano aspettarsi assolutamente nulla dal Creatore. Che nulla doveva loro. In fondo Dio era stato ben chiaro, aveva detto di non mangiare di quel frutto, perché nel momento che avrebbero mangiato sarebbero morti spiritualmente e avrebbero iniziato a morire fisicamente. Su di loro erano quindi evidenti i primi segni della morte fisica. Il primo segno evidente erano le accuse reciproche. Reciproche anche accuse a Dio. Notate, è stata la donna che tu, Dio, mi hai messo al fianco. È stato il serpente. Ecco, queste accuse erano l'evidenza del processo di morte relazionale e fisica. Morte che sarebbe passata in secondo luogo attraverso la fatica, l'affanno del corpo, versetto 17, il sudore della fronte nel procurarsi da mangiare. Chi di voi lavora e non si affatica? E la causa è questo: aver mangiato il frutto della concupiscenza. Doveva passare attraverso la sofferenza fisica e psichica, versetto 18, perché dice Dio: finché tu non ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e polvere ritornerà, versetto 19. Ed ecco, è in questo contesto storico, ancora nel giardino dell'Eden, a significare la purezza di Dio, la santità di Dio, in quel giardino, che Dio fa la promessa di redenzione. E sono accadute due cose, due processi sono avvenuti in questo frangente.
Primo, c'è stata la creazione. Dio ha creato l'universo, il mondo intero, e abbiamo detto ogni cosa buono, perfino l'uomo e la donna, erano l'eccellenza, se vogliamo, della sua creazione. E ha affidato all'uomo questo creato, perché ne godesse liberamente secondo la volontà di Dio e lo custodisse. La seconda cosa che è accaduta è la caduta, la trasgressione. L'uomo, maschio e femmina, ci dice la scrittura, ha dubitato della parola di Dio e ha dato credito da un'altra parola, che è quella contro Dio, perché Satana è colui che è contro Dio, è il nemico per eccellenza. E con la loro trasgressione alla parola del Creatore, Adamo ed Eva, si sono attirati su di loro il giudizio di Dio. Adamo ed Eva, appunto, si sono attirati il giudizio di Dio, che di lì a poco sarebbero stati espulsi dal giardino dell'Eden. Ma prima di fare questo, vediamo la misericordia di Dio. Dio anticipa la promessa, cioè Cristo, la riconciliazione e la redenzione. Redenzione chiaramente espressa nel versetto 15, che abbiamo definito essere il proto-evangelo, la prima buona notizia dell'Evangelo. Ora, Adamo ed Eva non credo capirono la portata di tale promessa, mentre capirono perfettamente la portata del giudizio di Dio. Infatti, 16 a 19 sono un chiaro resoconto del giudizio di Dio. Certamente per le generazioni successive, così per noi, è molto più semplice capire la portata della promessa del Signore Dio, grazie all'opera dello Spirito Santo che ha ispirato uomini, gli autori biblici, per la comprensione di questa promessa. Il canto che abbiamo cantato ci ha dato l'idea di questo. C'è una cosa molto significativa che il Creatore fa a favore di Adamo ed Eva, che è anticipazione e immagine dell'opera di Cristo alla croce. Notate, Dio ha allestito il primo atelier di alta moda, che si è differenziato moltissimo da quello improvvisato da Adamo ed Eva. Loro, si viene detto, versetto 7, che si fecero, prendendo delle foglie di fico, si fecero delle cinture per coprire la loro nudità. Dio il Signore invece fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Notate la grande differenza, mentre l'uno copre una parte, l'altro li vestì. E questa espressione è un'espressione che richiama la dignità delle persone. Mentre le cinture coprono solo parzialmente la vergogna del peccato, i vestiti imbastiti dal grande sarto aprirono la prospettiva della dignità e del recupero della diversità di genere. Questa è la bella immagine di Cristo, il quale con il suo sacrificio alla croce darà ai credenti un abito nuovo, il quale solo permetterà loro di partecipare alle nozze dell'agnello, a quelle nozze di cui Gesù stesso anticipa nella parabola delle nozze di Matteo capitolo 22 versetti 1 a 11. Voi, se ricordate, ad un certo punto la festa nuziale è pronta e Gesù in questa parabola dice: andate, chiamate le persone per strada. E tra coloro che partecipano a questa pranzo nuziale c'è una persona che non ha l'abito di nozze. E Gesù dice, usando questa parabola delle nozze, prendetelo e buttatelo fuori, perché lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. E allora, caro amico, cara amica, fratelli, amici, se tu rifiuti di lasciarti vestire dall'abito nuovo che Cristo ha cucito e tinto con il suo sangue alla croce, ebbene tu stai facendo una cosa, stai mangiando il frutto della concupiscenza, cercando di vestirti con i tuoi abiti improvvisati, gli abiti della tua presunzione, della tua presunta giustizia. Ma la realtà è che la tua presunta giustizia ti spinge continuamente lontano da Dio, ti spinge a nasconderti da Dio, a fuggire dalla sua presenza e trovare, come dire, anche in altri la responsabilità delle tue scelte. Sei pronto come Adamo ed Eva ad accusare gli altri che la tua situazione spirituale, la tua condizione di vita è perché la società è così. Tu scegli non di ragionare, scegli di omologarti a quello che fanno gli altri. E questa è la concupiscenza del tuo cuore. Gesù ha un abito invece nuovo con cui vuole vestirti. Le tue lamentele, la tua presunta giustizia ti hanno posto fuori dal giardino di Dio. E sarà così finché non confessi il tuo peccato, finché non riconosci che sei un peccatore, una peccatrice, che hai bisogno di grazia e ti lasci rivestire dalla sua giustizia. Però c'è qui un'altra bella immagine nel capitolo 3 di Genesi che apre alla prospettiva della riconciliazione con Dio e alla relazione con Cristo. Ciò che Dio ha dichiarato buono rimane buono, anche se è marchiato dal peccato e dal frutto della concupiscenza. Notiamo, Dio fa delle tuniche di pelli e viene detto che vestì Adamo e sua moglie. La dignità delle persone è salvaguardata in Cristo, così come è salvaguardata la dignità del matrimonio tra un uomo ed una donna. Il peccato ha dato vita ad altri generi di comportamenti sessuali, ma Dio, nella prospettiva di Cristo, ha ristabilito, ha stabilito anche la guarigione della sessualità e della femminilità e mascolinità. Per Dio il peccato non legittima altre forme di relazioni tra uomo e donna, non legittima, diciamo, scelte diverse al di fuori del matrimonio. Per Dio il peccato ha macchiato queste cose, ma rimane il principio. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. E notate, qui viene detto che Dio cucì degli abiti per Adamo e per sua moglie. E questa è la bellezza, diciamo, della promessa di Dio in Cristo. Perché Dio non ha lasciato ad Adamo e ad Eva le redini della loro vita. È sempre Lui. È sempre Dio, nonostante tutto, a governare e indirizzare le loro vite, anche dal punto di vista sessuale e relazionale. Genesi 1,27 ci dice che Dio li creò maschio e femmina, e tali rimangono, anche dopo la trasgressione e l'ingresso del peccato. In Cristo, nella fedeltà a Lui e alla Sua parola, la relazione di coppia, marito e moglie, è prioritaria. È rispettosa delle diversità e non le confonde. Il peccato ha aperto, abbiamo detto, ad altre forme, ma Dio rimane stabile nel suo progetto creazionale. Ma Dio ha anche stabilito la guarigione delle relazioni laddove si è introdotto il peccato, che ne ha compromesso l'unità e la stabilità. Non c'è relazione che Dio in Cristo non possa recuperare. E oggi abbiamo parlato ampiamente di questo. Ecco, questo è il contesto della promessa nel giardino. Però c'è un secondo contesto, ed è il contesto eterno. Quindi c'è un contesto storico, ma la promessa ha un contesto eterno. Dal racconto di Genesi 3 si potrebbe, per esempio, giungere erroneamente, come alcuni sostengono, a dichiarare che Dio, non avendo prevista la disobbedienza e ribellione dell'uomo, ha dovuto così pensare ad un rimedio per manifestare la sua gloria, che a causa del peccato era messa in discussione. Ma l'insegnamento globale della Scrittura ci insegna altro. Dio non ha dovuto improvvisare nulla, perché nulla lo ha colto impreparato. E in primo luogo dobbiamo notare che nella promessa di Genesi 3,15 si parla di una progenie che nascerà attraverso la donna, e che Isaia capitolo 7 versetto 14 dice: la Vergine partorirà un figlio. Ma non si tratta qui di un figlio concepito da una relazione umana, e che questa progenie, che è Cristo, ha una forza e una potenza che sempre Isaia capitolo 9 versetto 5 lo definisce Dio potente. Quindi non è una forza umana. Per questo può dire: ti schiaccerà il capo. In secondo luogo, quando la Scrittura parla della progenie della donna, ricorda che questa progenie ha radici eterne. Da Michea 5, capitolo 5, versetto 1, leggiamo: ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere fra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui, la promessa, che sarà dominatore di Israele, le cui radici risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Lo stesso profeta Isaia, che profetizza, diciamo, il ministero di Cristo nell'incarnazione e la sua opera alla croce, Isaia 53, prima lo chiama Padre Eterno, poiché un bimbo c'è nato, un figlio c'è stato dato, la misericordia di Dio, e il dominio risposerà sulle sue spalle, sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Un bimbo dai tanti nomi, non solo Dio con il Padre. Anche autori del Nuovo Testamento come Giovanni vedono Gesù, la parola Dio, con il Padre prima della creazione del mondo. Notate, Giovanni dice al capitolo 1, versetto 3, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei o di lui, e senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Cioè nulla è venuto all'esistenza se non in ragione di Cristo, e solo chi è può creare, chi non è non può creare, dal nulla non nasce nulla. Giovanni allarga la sua contemplazione sulla maestà e divinità di Cristo, affermando quindi la sua eterna e divina preesistenza prima dell'incarnazione. Notate, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, quindi già qui c'è il rimando alla terza predicazione della gloria, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, quella gloria che come unigenito dal Padre. E nella sua testimonianza Giovanni aggiunge: era di lui che dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Giovanni 1, 14 e 15. Gesù stesso deve interloquire con i farisei, con gli scribi che lo accusavano di essere un presuntuoso, deve affermare: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. E questo è un termine sempre presente, io sono, è il nome di Dio, è l'io sono di Mosè, quando deve liberare il popolo di Israele dalla schiavitù. Mosè disse: ma io con quale autorità andrò a liberare questo? Cosa dirò? Chi mi manda? Gli dirà Edoardo: l'io sono mi manda a voi. E lei è lo stesso Gesù che ha liberato quel popolo di Israele nella prospettiva della liberazione totale dal peccato dei nostri progenitori. Anche Paolo ha la stessa convinzione di Giovanni quando parla della salvezza degli eletti di Dio in Cristo sin dall'eternità. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi c'è un rimando a qualche cosa che non è percepibile da noi umani. In Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Efesi 1, 3, 4. La conclusione a quanto stiamo dicendo è la logica secondo la logica di Dio. Dio non ha dovuto improvvisare un Messia, un Salvatore a causa del peccato. Non è ricorso ai ripari per aver sbagliato i calcoli della storia, ma ha promesso all'umanità ribelle e peccatrice di mandare il suo unigenito figlio in ragione di un progetto pensato armoniosamente nella coinonia trinitaria proprio nell'eternità. Dio ha potuto promettere solo ciò che era dall'eternità, perché solo uno che ha radici eterne, divine, poteva e può ancora affrontare il serpente, il nemico, e schiacciargli il capo, sconfiggerlo, ancora oggi, alla croce. Ed è per questa stessa ragione che colui che è venuto dalla regalità e gloria eterna ha potuto pregare il Padre, prima della sua morte volontaria alla croce: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché tuo figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. E aggiunge: e ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo prima che il mondo esistesse. Ecco, vedete che il contesto eterno è il progetto della promessa. Allora, certamente il contesto storico ci permette di capire la gravità del peccato, la giustizia di Dio e la sua grazia nel non aver abbandonato a se stessa la sua creatura e la sua creazione. Ma il contesto eterno ci permette di comprendere che nulla è lasciato al caso e che Dio, il Creatore, ha il controllo costante di tutta la realtà, della mia, della tua vita, delle nostre vite, senza che questo significhi la mancanza di assunzione delle nostre responsabilità. Dio ha un progetto per la tua vita, un progetto ben definito. Isaia dice: il Signore degli eserciti lo ha giurato, dicendo: in verità, come io penso, così sarà. Come ho deciso nell'eternità, così avverrà. Isaia 14, 24. E l'Apostolo Paolo, forse pensando a queste parole di Isaia, deve dire: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, e cioè la promessa fatta nel giardino, fatta nell'eternità trinitaria. La buona notizia del proprio Evangelo sta quindi nella certezza, un terzo contesto, ed è il contesto attuale. La scrittura ci ricorda che il popolo di Israele attendeva ansiosamente la venuta del Messia Cristo, quel Messia promesso nel giardino e rinnovato nel patto che il Signore, per esempio, fece con Noè. E l'arcobaleno ci ricorda questo patto che il Signore aveva fatto. L'arca stessa era l'immagine dello strumento che Dio avrebbe usato per la redenzione del popolo, e cioè Gesù Cristo. E l'arcobaleno ci ricorda come questo patto sia rimasto fissato nella mente del Signore e nella concretezza della sua azione. È un patto che ha rinnovato ai patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, sempre nella prospettiva di Cristo. Il canto che abbiamo cantato prima ci ricordava questa verità. È stata rinnovata al popolo, per esempio, nella liberazione della schiavitù d'Egitto, nella prospettiva della terra promessa. Rinnovata poi nei secoli attraverso le diverse profezie che parlavano della sua imminente venuta. E Gesù stesso, insegnando le scritture, parla proprio dei profeti, di uomini giusti che hanno profetizzato e vissuto in prospettiva della sua incarnazione. Notate, nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 16 e 17, «Beati i vostri occhi, perché vedono, i vostri orecchi perché odono. In verità, io vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere queste cose che voi vedete, cioè me stesso, il Figlio di Dio, ma non le hanno vedute, e udire le cose che voi udite, ma non le udire». Ebbene, sulla scia delle parole di Cristo, autori del Nuovo Testamento parlano perfino di uomini, di donne che per fede videro il Figlio di Dio incarnato, ma senza mai vederlo fisicamente, ma è nella prospettiva di Lui, della promessa che è Cristo, furono perfino perseguitati, uccisi, bruciati, segati. Ebrei capitolo 11. Allora abbiamo detto che il popolo di Israele aspettava ansioso la promessa della venuta del Messia. La loro ansietà aveva perfino contagiato altri popoli, come i samaritani. Ed è interessante notare le parole della samaritana che incontra Gesù al pozzo di Giacobbe. La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, e quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa». E Gesù le disse: «Donna, io che parlo sono adesso, sono io che ti sto parlando, quel Messia». E tanto è vero che lei ad un certo punto deve riconoscere che Gesù è il Messia. Che cosa dobbiamo aspettare noi per capire che Gesù è il nostro Signore? Che cosa ti aspetti ancora di sapere per tornare a Cristo, per dare la tua vita a Cristo? Nonostante il popolo aspettasse il Messia, Giovanni nel suo prologo all'Evangelo e quindi a Cristo deve dire con rammarico, e l'è stato ricordato anche ieri, deve dire con delusione: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. È come se Giovanni dicesse: nonostante la promessa rinnovata nei secoli attraverso i vari profeti, nonostante il contesto attuale confermasse la promessa, perché Cristo era lì dinanzi a loro, il popolo che Gesù desiderava raccogliere come la chioccia raccoglie i suoi piccini, lo ha rifiutato e perfino condannato a morte. E il resto è storia biblica, non solo. E nonostante tutto, dopo la sua resurrezione in gloria, di cui parlerà Edgar tra due domeniche, i discepoli iniziarono a predicare la buona notizia dell'Evangelo che salva i credenti, proprio nel contesto storico, sociale e culturale del loro tempo, della loro situazione contestuale. La stessa verità è quella che oggi viene proclamata da questo pulpito, al di là di chi lo sta facendo. E vorrei notare con voi la risposta che Pietro, per esempio, diede nella sua prima predicazione dopo l'ascensione, che Pietro diede a coloro che a seguito della predicazione che aveva toccato il loro cuore, ci dice la scrittura, chiesero a Pietro e agli apostoli: «Fratelli, ma che dobbiamo fare?» E Pietro dice: «Non dovete fare nulla. Ravvedete e ciascuno di voi sia battezzato». Cioè, confessate il vostro peccato e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Cristo per il perdono
dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.
Ma notate, Pietro introduce il tema del contesto sociale, culturale, del tempo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quindi c'è un contesto attuale. È in questo contesto che il sacrificio di Cristo è ancora valido. Valido per te che ancora non hai dato il tuo cuore al Signore. La promessa della venuta di Cristo e della sua opera è valida proprio in questo contesto sociale. Per questo usciamo per strada, predichiamo l'Evangelo, cerchiamo di far capire alle persone quanto urgente sia per loro riconoscere il nato e non una festività. Un nato nel tempo, nella storia, che non ha radici umane, che ha radici eterne, che è il Cristo il Signore. È valido oggi come ieri e lo sarà fino al suo ritorno glorioso. È valido per tutti coloro che si ravvedono dal loro peccato e confessano che Gesù è Dio, Signore e Redentore della loro vita. Pietro aveva detto, è per voi la promessa, è per te la promessa. Questa è la vera e sola misericordia di Dio, Gesù Cristo fattosi uomo. Dice l'autore agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 3, Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte, in molte maniere, ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose mediante le quali ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, che sostiene, ricordate abbiamo detto che Dio sostiene ancora il mondo nonostante il peccato, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Allora per te è la promessa, non è per nessun altro che per te. Non accontentarti di sapere che la salvezza di Cristo è per tutti, che la salvezza di Cristo è per molti, perché se non è per te non ha nessun valore. Se non è per te, la tua gioia per gli altri si trasformerà nel pianto, nella delusione del giudizio da parte del Salvatore, oggi come Salvatore, ma domani come giudice. Luca 13, 28. Del resto, afferma la Scrittura, Dio stabilisce un nuovo giorno, oggi. Dicendo per mezzo di Davide, Salmo 95, versetto 8, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, non domani. Diceva Spurgio, nessuno ha mai servito Dio domani. Oggi. Oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, non tappate le vostre orecchie, non chiudetevi all'Evangelo, alla buona notizia di Cristo. La promessa di Cristo è Cristo. La promessa dell'Eden è Cristo. E senza di Cristo non c'è salvezza. All'infuori di Lui non c'è salvezza per nessuno. Allora io mi auguro che tu possa riflettere attentamente su questa verità, su questo dono che Dio vuole farti di appartenere al suo popolo, alla sua Chiesa ed essere anche tu parte della sposa di Cristo.